Buongiorno insalatina, una tazzina di caffè.
Buon giovedì da Clarissa Tami, bentrovati alla Schiscetta, al nostro appuntamento quotidiano con storie che nutrono il cuore, lo spirito, insomma, dal piatto alla vita, un vero viaggio nei sapori. E quest'oggi il viaggio nei sapori lo facciamo con Alessia Papa, classe 1987, responsabile di un ufficio di soggiorni di linguistici all'estero e soprattutto appassionata di gastronomia, di cucina, di viaggi legati appunto alle esperienze culinarie. Ben arrivata Alessia, partiamo con il viaggio, con il piatto o i piatti che ti ricordano la prima infanzia.
Buongiorno a tutti e grazie dell'invito. I piatti della mia infanzia sono sicuramente le boulette.
Allora, dobbiamo spiegare, perché tu hai mamma croata, papà ticinese e nonna francese, quindi un bel mix anche culinario.
Esattamente, da lì infatti non faccio le polpette, ma faccio le boulette, che è una ricetta appunto più francese, diciamo.
Ecco, che ricetta è? Facci capire bene in che cosa consistono le boulette.
Carne macinata, pane e poi appunto prezzemolo, aglio, sale, pepe, uovo, un po' di pan grattato, ecco, diciamo che più o meno sono questi gli ingredienti.
In quali occasioni mangiavi le boulette?
Sicuramente a casa, fatte da mia mamma, e poi anche molto spesso fatte da mia nonna. Non c'era, diciamo, un'occasione particolare, semplicemente la nonna sapeva che era un piatto che tutta la famiglia amava e di conseguenza lo faceva abbastanza spesso, insieme anche alle lasagne, la torta di pane, insomma.
Insomma, si cucinava parecchio in casa tua, Alessia.
Assolutamente, sì, è una passione che ho preso comunque da mia mamma, che faceva le ricette anche di mia nonna, principalmente della mamma di mio papà, e quindi ho imparato i piatti.
Ecco, ricette croate invece?
Ricette croate poche. Diciamo che sì, magari il brodo, i peperoni ripieni o la verza ripiena, ecco, questo lo faceva mia mamma, e la peperonata, queste cose qua, il resto no. Però io non ho imparato veramente a farle, quindi potrei, seguendo una ricetta, sicuramente sperimentarle, ma non le ho mai cucinate effettivamente.
Però le polpette di tua nonna hanno, come si, ci sono, diciamo così, una ricetta che ha avuto vari sviluppi nel corso degli anni, vero?
Assolutamente, nel senso che l'ha sempre fatta ed erano sempre buonissime. Poi quando andavo al liceo, diciamo che ogni tanto, anche col passare dell'età, la nonna esagerava un pochino con la quantità di aglio all'interno delle cipolle, quindi quando tornavo in classe, diciamo che ecco, c'era un po' questo problema digestivo, perché veramente c'era tanto tanto aglio e quindi di conseguenza, ecco.
Diciamo che tutti si accorgevano che avevi mangiato le polpette della nonna.
Assolutamente sì, esatto, tutti.
Tra l'altro al liceo mi hai raccontato che c'è una schiscetta anche, che si accorgevano tutti e soprattutto la tua amica del liceo, che quando appunto mangiavi quella determinata schiscetta.
Esatto, in pratica durante la pausa delle 10, quella un po' più lunga di un quarto d'ora, c'era la corsa alla buvette, proprio perché c'erano questi gipfel ripieni che sparivano abbastanza in fretta. Il mio preferito era quello ripieno di tonno e lo mangiavo veramente spesso. E quando avevo alcune lezioni, che ero in classe e stavo seduta vicino a Bibi, che è questa mia compagna, come mi sedevo, lei subito si girava con questa faccia un po' così e mi diceva: "Oh, ma l'hai mangiato di nuovo?" Perché sentiva l'odore del tonno e di conseguenza a lei non piaceva e niente, questo è così.
Poi iniziano anche i tuoi spostamenti per andare anche a trovare la famiglia d'estate in Croazia. Quali sono i piatti che ti legano invece a quei determinati luoghi, a quegli luoghi specifici? E ecco, non abbiamo detto che tu appunto sei nata e sei cresciuta a Lugano, però con un mix multiculturale. Quindi l'estate andavi a trovare i parenti in Croazia.
Esattamente, e vabbè, uno dei miei piatti preferiti in assoluto è sicuramente la pita, che è questa pasta, tipo una pasta tirata molto sottile su più strati, ripiena di formaggio, carne o patate, insomma la mia preferita comunque quella col formaggio fresco, che è veramente buona, sia da mangiare come colazione che magari da portarsi in spiaggia.
La schiscetta, insomma, della spiaggia. Com'erano le tue giornate quando andavi in vacanza lì?
Ma quando ero piccola erano molto semplici, fatti di piccolezze, stavo in giardino, aiutavo mia nonna che aveva comunque tanti animali, e poi chiaramente col passare degli anni ho iniziato a frequentare la Croazia con gli amici, e di conseguenza lì veramente anche a provare i ristoranti in giro per tutta la Croazia, su tutte le isole, quindi...
Qual è un percorso che consiglieresti per chi non è mai stato in Croazia?
Allora, un percorso, allora io sono appassionata anche di barche a vela, quindi di conseguenza se dovessi consigliare a qualcuno il modo migliore di vedere la Croazia, che comunque ha tantissime isole, è sicuramente la barca a vela, così ogni giorno si può sperimentare una nuova isola, un nuovo posto e anche magari un piatto tipico. Uno dei miei piatti preferiti tipici della zona nord della Croazia, quindi diciamo Rijeka, sono... questi pljukanci, che è una pasta un po' particolare fatta con una salsa di gamberi molto buona. Ecco, questo sicuramente.
Quindi un posto sicuramente da andare è questo nel nord. Ce n'è un altro che assolutamente ti ha lasciato un segno nel cuore e quindi nei ricordi?
C'è la città di Makarska, dove sono sempre stata da quando sono bambina. E anche lì ho dei ristoranti dove veramente si trova del pesce di ottima qualità, anche la pasta fatta bene, quindi io sono una fan del pesce e se posso mangiarlo crudo, tipo carpaccio di branzino, carpaccio di ricciola, ecco, allora sono molto molto contenta.
Ecco, la giornata tipica da fare in Croazia è sveglia presto, fare dei trekking, dei tour, oppure invece, come si dice, trascinarsi un po' in giro?
Ma dipende tutto dallo stile di vita della persona che va in vacanza. Io personalmente trekking non lo faccio. Se chiaramente devo fare magari una camminata per andare a vedere un posto con una vista particolare o magari un posto dove si mangia, assolutamente.
Sei più motivata, diciamo.
Ecco, se devo pensare a una cosa che ho fatto che non rifarò, per esempio c'è stata una volta in cui sono andata sul Monte Bara a piedi. Tra l'altro non dalla strada quella...
Quindi torniamo in Ticino, dalla Croazia in Ticino. Okay.
Perché questo è un aneddoto divertente, nel senso che le mie amiche mi hanno fatto fare la strada quella breve, tra virgolette, io volevo chiamarla rega, quindi ti fa capire il mio livello di sport. Quando sono arrivata su ho detto ok, sono qua oggi, bellissimo, non so se ci torno, ho ordinato, giuro, tutto il menù, ho assaggiato tutto, ho bevuto anche un po' di vino e poi mi sono fatta la passeggiata in discesa con molta tranquillità, ho salutato il Monte Bara e ho detto è stato bello, la prossima volta o magari bici elettrica oppure a piedi, no.
Adesso un po' di musica su Rete 1.
I promised I'll wait for you. The midnight hour, I know you'll shine on through. I promised myself, I promised the world to you. I gave you flowers, you made my dreams come true.
Torniamo con Alessia Papa, torniamo a parlare di piatti, di ricordi, di sapori, di profumi. Alessia, appassionata di gastronomia, questa passione ti ha portata anche ad aver voglia, o diciamo è nata dentro di te l'esigenza di condividere le tue esperienze culinarie.
Esatto, quindi circa 10 anni fa ho aperto una pagina Instagram che si chiama Ristoranti Ticino, proprio con lo scopo di condividere i posti miei preferiti di questa zona.
Com'è che è nata l'idea? Perché eri con un'amica, vero?
Sì, in realtà non mi ricordo molto bene perché sono passati anni, ma ero a Mendrisio in un ristorante e ho deciso di fare il mio primo posto, ho creato la pagina e ho fatto tra l'altro 4 posti uno dopo l'altro, sempre nello stesso ristorante, cosa che oggi è...
Non rifaresti.
Esatto.
Schiscetta quest'oggi con Alessia Papa, classe 1987, lavori nel mondo dei soggiorni linguistici all'estero, sei una grande appassionata di gastronomia, tanto che hai aperto anche una pagina Instagram per condividere le tue esperienze, i tuoi viaggi. E allora, a proposito di questo, visto che la tua passione nasce in famiglia, perché sono soprattutto la nonna era una grande cuoca, mi ricordo che mi hai parlato anche di un brodo particolare.
Sì, esatto, una delle cose che mia nonna croata faceva in assoluto per me benissimo è il brodo di gallina, lei aveva le galline con le uova e quindi faceva il brodo di gallina, buonissimo, e poi faceva anche questi capelli d'angelo con le uova delle sue galline, quindi una pasta sottilissima che veniva appunto servita insieme al brodo suo ed era... cioè, fenomenale, se potessi rimangiarla adesso, mamma mia.
Visto che sei un'appassionata di cucina e ti piace preparare piatti per gli amici, collega un piatto ad ogni amico.
Allora, beh, un piatto ad ogni amico non è proprio facilissimo, però ho tanti ricordi con tanti amici. Nei tempi più recenti posso dire che ho un amico che, cucina benissimo e mi fa sempre questo pollo marinato nel cocco con lemongrass, con riso basmati, e questo è veramente diventato la mia passione. Sono circa un anno che ogni volta che mi invita a cena dico sempre mi fai il pollo.
Vi scambiate quindi anche consigli, ricette?
Allora, lui è bravissimo e quindi è un po' restio a farsi aiutare, però devo dire che ogni tanto gli do dei feedback che effettivamente li coglie.
E poi so che hai preparato e sei anche molto brava a preparare, scusami, il cordon bleu.
Esattamente.
Come lo fai?
Ma il cordon bleu io lo faccio di tacchino, quindi prendo un bel pezzo, poi lo riempio con prosciutto. Cioè, ci sarebbe l'ingrediente segreto della nonna francese, che non so se posso rivelare, che sarebbe un formaggino triangolare svizzero molto famoso. E quindi lo rende molto cremoso all'interno ed è effettivamente, lo faccio spesso ed è uno di quei piatti insieme a un paio di altri che sono quelli che proprio mi dicono cavolo che buono quando me lo rifai.
Ecco, poi c'è stato anche un disguido, perché a volte anche in cucina succedono così, insomma, le cose non vanno secondo i piani.
Esatto, non sempre. Una volta avevo a cena 3 amici. Tra cui questa mia amica Stefanie, gliel'ho fatto, quindi eravamo tutti contenti a mangiare il cordon bleu, uscito buonissimo, e a un certo punto lei si è trovata un mio capello nel piatto, io tipo sbiancata, oh mio Dio. Devo dire che ci siamo fatti la risata, ha tolto il capello, ha mangiato il cordon bleu, quindi devo dire che probabilmente le è piaciuto comunque.
E siete comunque amiche?
No, esatto, non
il capello.
Non mi ha tolto il follow da Instagram, quindi siamo ancora amiche.
Allora, visto che tu hai questa pagina dove condividi appunto i tuoi viaggi, quali sono i viaggi più belli che hai potuto vivere e soprattutto quali sono i piatti che ancora ricordi?
Ma allora, di piatti e viaggi sono tantissimi, perché ormai sono più di 10 anni che viaggio e mangio. Allora, sicuramente nei tempi recenti ho apprezzato tantissimo un viaggio che ho fatto a Bordeaux, in cui sono stata a mangiare da Gordon Ramsay, in cui in questo ristorante c'è questa pressa d'argento, ce ne sono pochissime al mondo, in cui lui mette, diciamo, le carcasse di tutti questi crostacei, li pressa e viene fuori una specie di bisque che poi viene passata sulla fiamma ed è una cosa che, se ci penso, mi vengono i brividi, era buonissima. Buonissima.
Che cos'è un bisque? Facci capire meglio questo piatto.
La bisque semplicemente è una riduzione che è fatta appunto con tutte le chele, gli scarti, diciamo, del pesce, dei crostacei, di conseguenza, diciamo, anche una maniera per non buttare via nulla, no? Come del maiale non si butta via niente, anche dei crostacei effettivamente si può mangiare tutto.
Ecco, il sapore?
Il sapore molto di crostaceo, ma allo stesso tempo anche un po' delicato, quindi anche lì poi dipende questa bis per cosa la usi. Puoi farci una zuppa, puoi farci una salsa per una pasta, quindi, o puoi fare una maionese per il pesce crudo, insomma si può utilizzare in molti modi, è come la stessa cosa che si può fare anche con la carne e quindi con le ossa della carne, anche lì crei una riduzione che anche quella poi la usi come guarnizione per qualsiasi cosa.
E invece il piatto peggiore che hai assaggiato in questi 10 anni?
Allora, piatti peggiori non si può essere cattivi, Clari, insomma, ecco. Però sicuramente tanti piatti che non sono stati all'altezza. Se devo proprio raccontarti la delusione più grande, questa è sicuramente stata in un ristorante. Posso fare il nome? No.
Vabbè. No, dipende, se è un ristorante che è lontano, sì, se è qui no.
Ok, è lontano, è in Puglia, si chiama Grotta Palazzese ed è uno dei ristoranti comunque con la nomea di essere uno dei ristoranti più belli del mondo, cosa che è vera, bellissimo, in una grotta, sul mare, pazzesco, cioè veramente bellissimo. Però il pranzo è stato una delusione, quindi ecco, peccato perché comunque c'è, piuttosto basta fare qualcosa di anche meno elaborato ma buono, piuttosto che servire magari qualcosa di super elaborato ma che poi di gusto...
Perché probabilmente puntano tutto sulla vista, come spesso accade.
Esatto, a questo punto quindi quello che consiglio è andate a farvi un drink... I cocktail sono buoni, ma mangiare magari è meglio fuori il panzerotto o la schiscettina che ti compri nei baracchini, che in Puglia si mangia da Dio.
E adesso un po' di musica su Rete 1 e poi torniamo.
I guess I'm lying to myself.
Torniamo a parlare di viaggi, di esperienze culinarie con Alessia Papa, oggi alla Schiscetta. Alessia, torniamo a parlare di viaggi. Quindi il tuo primo viaggio, quello che ti ha sorpresa di più o dove hai mangiato il piatto che ancora ogni tanto sogni e che vorresti riassaggiare?
Allora, il primo viaggio non me lo ricordo, ma posso dirti 2 anni fa sono stata in Liguria e ho rimangiato dopo 5-6 anni i muscoli ripieni, quindi le cozze ripiene in questo bagno a Riva Trigoso e veramente sono rimasta, cioè mi sono innamorata di questo piatto e quindi ogni volta che posso faccio 2 ore e mezza di auto e vado a mangiarlo, rimangiarlo. E...
Come è fatto il piatto? Quali sono gli ingredienti?
Allora, beh, di per sé è una ricetta segreta, insomma, quindi non si può svelare troppo, però le cozze vengono aperte, tagliate a metà all'interno, una parte prelevata, mescolata con mortadella, pane, prezzemolo, aglio, insomma, quindi fatti come delle polpettine, rinfilate all'interno delle cozze. Le cozze vengono richiuse e poi cotte nel pomodoro e insomma sono veramente, le consiglio a tutti, veramente pazzesche.
Ecco, parlando anche di piatti, visto che tu sei giovane, si conquista ancora il palato o il cuore di un ragazzo, di un uomo attraverso la cucina?
Secondo me sì, non solo di un uomo ma di tutti, amici, amiche, insomma devo dire che quando uno cucina e ci mette l'amore effettivamente poi la gente resta contenta e devo dire che quando cucino solitamente...
Qual è il piatto che se dovessi avere degli invitati, degli amici oppure qualcuno di speciale, che cosa prepari?
Di solito faccio le lasagne. Quindi ecco, questo è un piatto perché è anche comodo, lo prepari prima, poi lo metti nel forno e quindi di conseguenza puoi anche goderti il momento con gli amici. È per questo che io adoro la cucina open space, proprio perché nel caso in cui dovessi fare qualcosa di un po' più complicato, comunque ho gli amici intorno, chi ti dà una mano, con un altro fai una chiacchiera e quindi è sempre bello.
Ecco, come le fai le lasagne tu? Le lasagne all'Alessia Papa, come sono?
È sempre ricetta della nonna, quindi vabbè, il ragù classico, quindi diciamo... metà, cioè carne, un po' di maiale, un po' di manzo, rosolato, beh, non sto lì a dirti come si fa il ragù che penso lo sappiano fare tutti, comunque cotto 2-3 ore, poi faccio la besciamella fatta in casa e la pasta devo dire che la compro.
Quindi, non la fai in casa, eh?
Mi è capitato di farla perché mi piace farla, ma se allora devo fare la pasta fatta in casa piuttosto faccio le tagliatelle fatte in casa con ragù. Perché penso che nella lasagna ci sono delle ottime paste che si comprano in commercio, di conseguenza non serve.
E un piatto invece che qualcuno ha preparato a te in un'occasione speciale che ti ha conquistata?
Allora, sono diversi sicuramente. Uno te l'ho già detto comunque, il pollo. E poi sicuramente un altro è stato il maialino al forno, cotto diciamo a lungo tempo. Che però in realtà, se devo dirtela tutta, andiamo in Sardegna in questo caso, perché una volta mi hanno fatto assaggiare degli amici che si sono sperimentati cuochi così improvvisati, hanno costruito questo nuraghe che è praticamente un metodo di cottura che si usava al tempo e quindi è un buco nel terreno, ci infili il maiale in uno stecco verticale e poi muri intorno, quindi lo fai cuocere senza sapere esattamente quello che succederà per 8-10 ore, poi smonti, cioè rompi il muro e mangi il maiale. Ecco, quello è stato forse uno dei maiali più buoni che abbia mai mangiato nella vita.
Ecco, avendo questa pagina dove condividi le tue esperienze culinarie, anche per fare le foto ci sono delle tecniche particolari, perché non è facile fotografare i piatti.
Non è facile, effettivamente, se poi non hai un set con le luci, quindi spesso ecco, dare valore a un piatto magari non è la cosa più semplice, però ecco, diciamo che se hai un po' di mano, le foto vengono comunque abbastanza carine. Non ho dei trucchi da suggerire, solo di farle in fretta, perché sennò di solito i piatti vengono assaggiati subito e dopo è troppo tardi.
Parliamo del tuo lavoro, appunto, la passione per i viaggi, hai trovato anche questa, hai la fortuna di lavorare e viaggiare. Dove ti ha portato il tuo lavoro, visto che appunto collabori per organizzare soggiorni linguistici all'estero?
Esatto, all'incirca 7-8 mesi fa ho trovato questo lavoro da EF e devo dire che sono molto molto contenta, perché appunto lavorando con tantissime scuole in tutto il mondo ho la possibilità anche appunto di fare dei viaggi. Lavoro da poco, quindi al momento sono stata solo a Monaco e devo dire che comunque ho avuto la possibilità di mangiare in 2-3 ristoranti, tra cui uno che dava su una delle piazze principali di Monaco all'interno di un palazzo che aveva degli affreschi e dei soffitti che già solo quello era veramente bellissimo. Quindi sono molto contenta. Il prossimo viaggio che farò sempre per lavoro sarà a New York, quindi anche lì avrò la possibilità di tornare a New York e quindi di mangiare benissimo, perché sono già stata. E poi appunto, avendo scuole anche a Tokyo, Seoul, spero che un giorno avrò l'occasione di andare a vederle e appunto mangiare queste cucine che effettivamente ancora non ho assaggiato.
Un po' di musica su Rete 1 e poi torniamo.
Bad time, tried to hurt me, but now I know.
Run, 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 run
Torniamo a parlare con Alessia Papa, classe 1987, parliamo di esperienze culinarie, soggiorni linguistici all'estero, perché tu sei in quel mondo a livello professionale, insomma si va all'estero per imparare una nuova lingua, però si può anche andare all'estero per imparare magari a cucinare qualcosa di nuovo?
Assolutamente, assolutamente. Noi appunto da EF offriamo soggiorni linguistici dai ragazzi, giovani, fino agli adulti, in tantissime mete, e proprio per, diciamo, per gli adulti ci sono queste esperienze che si possono fare abbinate all'apprendimento della lingua, che sono appunto imparare a cucinare un piatto tipico della zona in cui si trova. Per esempio, se ci si trova a Malaga si può imparare a fare la paella, se si va in un altro posto invece magari si può fare, come Nizza, un'esperienza più enologica, e quindi si vanno a visitare le vigne, assaggiare i vini, e quindi proprio una cosa che ti arricchisce sia dal livello, dal punto di vista linguistico, ma anche a livello appunto del cibo.
Quali sono i nuovi trend adesso? Quali sono le richieste più comuni che le nuove generazioni vi fanno?
Allora, beh, i ragazzi ovviamente sempre attività sportive, mentre magari i giovani adulti, chi si appresta a entrare nel mondo della carriera, ci richiede appunto degli stage, oppure aiutarli a creare il loro CV, fare esperienze di lavoro all'estero, piuttosto che magari prendere delle certificazioni o anche avere degli esami, passare degli esami importanti per poi accedere all'università in Svizzera, per esempio, nel caso del tedesco.
Quali sono le lingue più gettonate? Sempre le classiche, inglese piuttosto che tedesco, o c'è qualche nuovo trend?
Allora, beh, sicuramente ci sono i classici, che sono il tedesco e l'inglese, poi chiaramente c'è il francese, ma appunto c'è tanta gente che adesso inizia anche a andare magari a studiare delle lingue un po' più particolari, e quindi si trova appunto magari ad andare anche oltre oceano, come per esempio appunto ti ho detto prima a Tokyo, a Seoul, e quindi sì.
Quanto dura di solito un soggiorno linguistico all'estero? Qual è l'ideale? Soprattutto immagino che cambino le tempistiche per i ragazzi, per i giovani che magari hanno più tempo libero rispetto agli adulti.
Esatto, beh, sicuramente l'ideale sarebbe magari un mese o due, proprio per anche arrivare ad avere dei progressi tangibili. Se no, se non si può fare, comunque anche 2 o 3 settimane in una full immersion linguistica, perché comunque si parla la lingua dalla mattina alla sera, possono già servire per buttare qualche base, imparare appunto ad essere più sciolti.
Siamo in periodo di vacanza, quindi le tue vacanze prossime quali saranno?
Allora, vabbè, la più prossima è in Croazia per 4 giorni, dove andrò a mangiare pesce crudo come se non ci fosse un domani. E poi ho in programma un viaggio in Spagna per andare a mangiare da chicche da costa. E talmente tanto ho voglia di farlo che mi dovrò fare anche poi 6 ore in macchina, quindi ecco, insomma, è proprio una cosa che andiamo a fare con un mio amico, però insomma è anche un po' impegnativa e non è proprio comfort.
Quindi buone vacanze, grazie ancora Alessia Papa.
Grazie a voi.